Piazza, la trasmissione di Radio Firenze Viola sul calcio storico a cura di Luis La Serpe e con la partecipazione straordinaria di Gianluca Labi.
Viva Firenze, Firenze!
Vivrà! Buonasera, buonasera, ben trovati al secondo appuntamento con Viva Firenze. Si parte con i quartieri. Intanto saluto Gianluca Labi.
Buonasera sia a te che a tutti.
E naturalmente lo accogliamo molto volentieri perché è il primo quartiere che partecipa a Viva Firenze, Massimo Arcidiacono, presidente dei Rossi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Campioni in carica.
Per ora sì, dai.
Ne avete vinte diverse ultimamente.
Ultimamente sì.
Sì, sull'ultimo avrei qualcosa da dire, ma lo diciamo dopo.
Allora, saluto intanto anche Franco Prosperi, che ci segue puntualmente, tra l'altro anche lui è uno dei tanti, e poi anche Marco Gelli, che doveva venire insieme a Franco Crescioli qui in studio per portarci un omaggio, doveva avere anche la foto dell'omaggio che dovevamo portare, cioè una tavola con i quattro colori molto belli, naturalmente. Eccola qua. Cioè, quando l'avremo la esporremo qui, Gianluca?
Certo.
Proprio bella. Come io oggi qui sono tutti e quattro colori, la maglia è grigia, quindi nessuno mi venga a rompere le scatole, mi alzo un piede, guardate. Ho quattro colori, qui in fondo c'è anche
anch'io beige.
Neutro.
Siamo sul beige.
In effetti, Massimo, mi aspettavo che ti mettessi una giacca rossa.
No, non ho voluto esagerare, però insomma c'ho i miei cimeli, i miei portafortuna sempre addosso.
I colori devono rimanere nel cuore.
Bravo.
Senti, poi più tardi naturalmente ci collegheremo con gli amici che hanno fatto anche la storia dei Rossi, la stanno facendo. Non prima di aver ricordato che ci potete chiamare allo 055 77 111 71, oppure mandarci dei messaggi WhatsApp, mi raccomando, vocali non sopra i 30 secondi, 348 75 13933, anche se, perché se li mandate sopra 30-35 secondi, i tonnelli li leva, quindi è inutile perdere tempo. Partirei da come si gestisce, Massimo, oggi come oggi, un quartiere, il calcio storico all'interno di quartieri, il quartiere di Slotto. In realtà i Rossi sarebbero Santa Maria Novella, ma si è allargato, no?
Certo. Sì, la nostra ovviamente piazza di riferimento è Santa Maria Novella, il nostro luogo, la nostra casa ormai è l'Isolotto, dove abbiamo la sede, dove abbiamo il maggior ritrovo di tutti i ragazzi che vengono ovviamente a frequentare il nostro quartiere.
Da quanti anni è che c'è all'Isolotto la sede dei Rossi?
Ormai diversi, poi magari quando c'è gli storici che ti daranno tutte le informazioni, tipo il Ciara, tutte le informazioni di questo genere. Io sono lì da 2011, fine 2011, quindi primi del 2012, ormai sono insomma qualche annetto. E com'è? Sembra uno scherzo, ma non lo è. È una qualcosa che ci lavoriamo tutto l'anno, assiduamente, perché ovviamente oltre i riflettori che si accendono in questo periodo, lì la luce e la corrente non si stacca mai, e che ormai abbiamo un po' tutti le proprie
sinceramente
palestre.
Io sono stato dal loro ospite, hanno una bella sede, cioè fanno delle belle scene, insomma è veramente una bella sede.
A proposito di scene, tu mi hai acceso l'unico neurone che mi gira nel cervello. Stasera c'è la cena dei Verdi in Piazza San Giovanni, che sarebbe Piazza del Duomo, insomma, poi chiama Piazza San Giovanni perché chiaramente è San Giovanni.
E io sono qui.
E te tu sei. Sì, però dopo dai, una volata la fai.
Vediamo.
E invece voi la fate in Piazza Santa Maria Novella.
Piazza Santa Maria Novella il 27 di maggio, quindi che ancora sono aperte le prenotazioni. Chi vuole essere insieme a noi in una splendida serata con il coinvolgimento ovviamente di tutti i calcianti, ma tutti i tifosi, vi aspetto il 27 maggio dalle 8:30, dopo la benedizione della bandiera, e faremo anche quest'anno con un mini corteo partendo alle 6 da Palazzo di Parte Guelfa, dalla sede del calcio storico, con un piccolo corteo andiamo fino in Santa Maria Novella e lì entriamo dentro la basilica, facciamo il rito della benedizione della bandiera e dopo siamo già lì, siamo pronti.
Comunque,
per la cena.
rimane una cosa meravigliosa, insomma, che i colori riescono a fare le scene nel proprio quartiere,
questa è una cosa bella,
nella piazza, esatto, reale, è veramente una cosa meravigliosa, perché diciamo che qualsiasi chiesa che tocchiamo dei quattro colori è sempre un'opera d'arte.
No, no, non si discute.
Abbiamo... l'ho voluta, è vero, è verissimo, tanto è vero, l'avevamo rifatte, poi con il Covid ovviamente ci siamo fermati. Certo. Io l'ho voluta fortemente rifare, ho spinto anche i miei colleghi a fare altrettanto, e l'anno scorso l'abbiamo fatta nelle proprie sedi, belle, benissimo, certo, bellissime anche quelle, certo, ma secondo me in piazza è tutta
la fatta di strada il calcio storico dalla sferomachia all'arpasto, ma ne parleremo dopo con Luca Giannelli. Abbiamo però una telefonata. Ghigo da Arezzo?
Sì, sono Ghigo d'Arezzo, ma te tu mi conosci come Ghigo da Via Fiesolana.
Grande Ghigo, grande Ghigo, ciao, ciao, ci stai seguendo, quindi da Arezzo.
Grande tifoso,
certo.
Sì, mi sono trasferito 15 anni fa per amore, però
allora,
il mio cuore è rimasto San Giovanni.
Quindi, quindi sei dei verdi, però presumo che tu ci abbia un'ammirazione per i rossi, perché stanno vincendo.
Sì, no, hanno spaccato la dominanza dei bianchi e degli azzurri, devo fare complimenti. Ma il mio cuore le vedi, lì c'ho accanto a te il mio Antonioni, il mio Baggio, il che tu vuoi sia, tutto.
Comincerà a vincere che ho smesso io, però.
Bravo. No, ma però una volta l'ho incontrato in Santa Croce, mi dette la mano, sono stato due giorni a farmi l'impatto, da che forza c'aveva.
Ah, ecco, sì. In effetti la stretta di Gianluca è abbastanza forte, sì, è vero.
Senti, io ero a vedere rossi verdi nel 94, l'ero a Boboli verdi bianchi, l'ero dappertutto.
Rossi verdi del 94 me la ricordo.
Partita pesa, molto
pesa, perché poi io fui anche chiamato dalla questura, perché facevo la telecronaca, e mi chiesero se io avevo visto qualcosa, ma è che ho visto quello che avete visto voi, perché io non è che potevo, guardavo un po', guardavo il campo, un po' guardavo giustamente, perché ci furono delle situazioni veramente molto molto, molto gravi.
È
un po' citata, sì, un po' citata.
Dicevo, guarda, io se avessi un banco ora salirei sul banco e direi ai lapi: o mio capitano pensa te, il mio cognato l'ha detto,
grazie,
il calcio storico, portavo ieri Verdi, sei innamorato del calcio storico e dei Verdi.
Senti Ghigo, chi toglieresti ai rossi? Un giocatore toglieresti ai rossi?
Ora sai i nomi, io non, però i rossi è un bel collettivo, giocano bene, sono veloci e nei prossimi anni saranno loro da battere. Io spero nei Verdi, dai 95 non vedo vincere i Verdi. Fammi una goduria, visto la bandiera dei Verdi, ando la metto fuori, ma è che lei mi dica?
Ghigo, 96 contro i rossi in finale, 4-3.
Sì.
Ma poi li fece vedere a mio cognato, c'è il video, i gol che faceva il Lapi, le hatch,
gol. Quelli li dovrebbe fare la Fiorentina, ma sorvoliamo su questo argomento.
Il gol li pigliava.
Ghigo, grazie.
Luigi, ti voglio dire l'ultima volta, se tu vedi Faustino, consolalo, perché la tua Sampdoria.
Lo so. Fausto lo conosco, è via dei Servi, ha un'attività.
Grazie Ghigo.
Ciao. E, eravamo rimasti, ecco, al rapporto che c'è tra la città, scusami, tra i quartieri, il calcio storico, la presidenza di calcio storico, che è molto importante. Giustamente faceva notare Gianluca questa cosa di andare nella piazza, ti lega ancora di più, al di là del fatto che poi vabbè il campo allenamento è da un'altra parte, però la piazza poi è quella e vi ritrovate lì.
Sì, non c'è dubbio, la piazza, la Santa Maria Novella per noi rappresenta, è il nostro simbolo, e quindi sicuramente è quello che ci rappresenta. È vero anche che ultimamente, insomma, poi sai, con le vittorie tutto diventa anche più coinvolgente. Fare le feste, facciamo la festa della vittoria dopo, verso luglio, lì in piazza dell'Isolotto, e sinceramente vedere così tanta partecipazione, così tanta gente venire a rendere omaggio ai ragazzi che hanno fatto una cosa importante, ci riempie di gioia e ci gratifica e ci spinge a fare sempre qualcosa in più.
Questa è la curva, eh? Benvenuti all'inferno per chi ci segue sul canale 92 Digitale Terrestre. Grazie al nostro Marco Tonelli andiamo in loop con le immagini che ci sono state concesse dai rossi e in particolare da Massimo Arcidiacono, e in effetti insomma è un bel tifo. Io però tutte le volte lo dico praticamente quanto ce ne sta in piazza, 2000?
Di persone in tutto?
Più o meno.
No, 4.000.
Anche di più, sì, sì.
Sì, beh, sì. Poi c'è invita... Ma comunque, certo, ammettiamo che siano 2.000 di ogni... E poi quelli si ritrovano tutti la domenica per la Fiorentina.
Ah beh, certo.
Tutti insieme, certo, sotto una, un'unica bandiera. Gianluca, tu con i rossi, a parte la vittoria appunto, che è stata l'ultima tra l'altro, dei Verdi, che rapporto hai? Come l'hai visti come squadra? Sono cresciuti in maniera esponenziale?
Senza ombra di dubbio, hanno anche degli ottimi giocatori, sinceramente hanno 4-5 ragazzi, non voglio fare nomi, ma che si, secondo me insomma vedono spazi, vedono bene la situazione, ragazzi forti, hanno un bel fisico atletico, sono ben preparati e sinceramente è una squadra veramente forte. Ora io, Presidente, lo sai, sono la bocca della verità, mi chiamano. No. Devo dire che purtroppo l'anno scorso, nonostante tutto, hanno vinto, però secondo me è stata un po' persa dagli avversari. Però niente toglie che i giocatori fino alla fine hanno creduto in questa partita, per cui c'è da dare atto a questa cosa qui, perché essere in svantaggio come erano loro a 12 minuti dalla fine, credere nella vittoria sinceramente è una cosa molto positiva. Hanno avuto ragazzi che anche diciamo avendo problemi fisici sono riusciti a far sì che il pallone vada dentro la haccia, e non è poco, e alla fine hanno vinto una partita che sembrava ormai finita a 12 minuti alla fine. Per me avevano vinto gli azzurri e invece hanno ribaltato il risultato e sono stati molto bravi, sinceramente.
Sì, sono d'accordo, su questo sono, insomma, bisogna essere obiettivi. Non eravamo partiti bene, quindi la partita si era messa veramente male. 10 minuti a 12 minuti alla fine, perdere, essere sotto di 7-3, insomma, è vero. C'è tanta responsabilità secondo me della parte azzurra, perché
anche perché ho saputo che qualcuno dei rossi aveva fatto un po' come l'altro giorno dell'Inter, erano andati via, cioè, no ormai oggi
tifosi, sì, tifosi.
E invece tornare indietro, no? aspetta
invece questo è lo spirito un po' dei rossi, che non muoiono mai, ci credono sempre fino in fondo, e questa è stata, cioè, la cosa positiva che ho visto, no, nella vittoria, nel ribaltare comunque il risultato e quindi crederci, perché ripeto, 7-3 a 10 minuti dalla fine, sfido chiunque a dire ma vabbè, ormai è andata, e invece i ragazzi ci hanno creduto fino in fondo, abbiamo fatto l'ultima caccia a 5 secondi dalla fine del tempo regolamentare, quindi questo ti fa capire quanta
la caccia d'oro, non la golden caccia, mi piace più chiamarla caccia d'oro, perché già
la caccia d'oro è stata un po' diciamo, comunque c'è da dire una cosa, la prima partita azzurri rossi
tanta roba. Tanta roba.
Molto molto importante, secondo me.
Ma sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Allora, uno si chiama Ciara, è Santo Franceschi, ciao, ma perché ti chiamano Ciara?
No, questo non te lo posso dire per radio.
Bene, allora però posso chiedere all'altro ospite, che è il figlio del grande Buio, Renzo Abrevi, che ha giocato anche lui nei rossi. Ciao Renzo.
Buonasera agli amici, Gianluca.
Ciao Renzo, un abbraccio.
Luiz, ciao, e al presidente Arcidiacono, che di persona non conosco, però insomma.
Ciao.
Il figlio del grande Buio, perché lo chiamavano Buio e tuo babbo? Perché quando la cosa si finì, guarda, finito tutto?
Quando picchiava faceva vedere il buio a quegli altri.
Ecco, ci sta Gianluca, ci sta, probabilmente l'ho detto, no, sinceramente lo sai, non gliel'ho mai chiesto neanche io, perché lo chiamavano Buio. Non ho avuto mai coraggio di chiederglielo. sinceramente.
Senti Alessandro Franceschi, tra l'altro questo è lui, questo sì, in bella posa in TV, lo potete vedere sul 92. Alessandro Franceschi un po' più giovane,
qualche anno.
Sì, ma dai, la poca roba, dai.
Sì.
Senti, io con te mi ricordo, abbiamo parlato quando facevo le telecronache del calcio storico per TV 38 e si parlava proprio di percorso che avevi iniziato, no? Che avevi iniziato con dei ragazzi e ci sarà un percorso lungo, ma ci porterà delle soddisfazioni, in effetti.
È così, ma come un po' tutte le cose della vita, le cose che le soddisfazioni che durano devono avere un lungo parto, se no sono colpi di fortuna, di giornata, sì, ma poi dopo non è che un portafoglio pieno tu lo trovi tutti i giorni. Invece se costruisci qualcosa che ha delle fondamenta e che ha delle basi, ci vuole più tempo, ma una volta fatto dura molto più a lungo. Questa è stata la scelta che abbiamo fatto nel 2011, mi pare.
Certo, senti, dei 27 qual è il ruolo più difficile da costruire?
Ma io penso oggi sono tutti il calcio in costume. Penso io che stia tornando un po' a dover saper fare veramente di tutto, perché come la finale dell'anno scorso insegna, quando rimani in certe situazioni non è che tu puoi fare solo quello che sai fare. Qui Gioli ormai, io glielo dico sempre a questi ragazzi, dovete inventarvi tutto e più di tutto, dovete saper far tutto al meglio, perché può darsi che voi debba fare cazzotti con uno che li fa di professione, può darsi che dovesse scontrarsi con regista che magari lo fa tutte le domeniche, e quindi bisogna saper fare tutto in tutti i posti di campo.
Sono pienamente d'accordo con te, Alessandro. Cioè, ora prima diciamo che c'era giocatori un pochino più anche grossotti, un pochino più statici. Ora c'è tutti atleti, per cui ognuno deve saper fare qualcosa di certo. Non è nessuno facile, nessuno, tutti devono fare al meglio della loro, diciamo, preparazione, della loro mentalità.
Renzo, a brevi, quando giocavi tu,
scusami, un saluto a Alessandro, perché tra l'altro mi sono visto un 4 o 5 foto più magro e più giovane, mi sono visto non piacere, come guarda, mi vedo proprio ora.
Sì, è vero. Piano. Senti Renzo, il vostro calcio storico, che poi più o meno è quello anche di sì, più o meno siamo lì con Gianluca, era un calcio storico un pochino più diverso, cioè un calcio in costume un pochino più diverso.
Ma era completamente diverso. Io però voglio dire una cosa, no? Tanti ci dicono, tante volte ho preso le discussioni e mi dicono, no? Dice, ma voi, dice, qui c'è degli atleti, voi, ma io veramente ero un giocatore di calcio. Gianluca stesso era giocato a calcio. Cioè io mi allenavo da settembre fino a giugno, se entravo in campo, smettevo a finire il calcio, iniziavo gli allenamenti di calcio in costume. Cioè, io mi sono sempre reputato un atleta. Ovviamente. Certo, ha avuto delle trasformazioni, ma come io sono anche allenatore di calcio dilettantissimo, no?
Certo.
Come dire, il calcio di oggi, che differenza c'è fra il calcio degli anni 80? Sono due.
Si è evoluto.
Si è evoluto. Ci sono le evoluzioni, poi qual è più bello, questo di ora, calcio storico, o quello di prima? Non si può dire. Oggi c'ha delle peculiarità. Prima aveva delle altre.
Comunque Renzo, scusami se ti interrompo, io sono d'accordo al 100% con te, però ricordati che il nostro calcio storico, cioè quello giocato da fine anni 70 fino al 2005, che poi è cambiato tutte le regole, era un calcio storico diverso, c'era diversi atleti, ma c'era anche uomini forti, forti di natura, che non andavano in palestra e che però, avendo quattro portieri, quattro difensori, quattro sconciatori, diciamo che ci poteva essere l'uomo forte che non era abituato a grandi corse, capito che ti voglio dire?
No, ma
è cambiato in questo casomai. Ora ed è ancora tutti a rotta di ollo.
Esatto, guarda, tra l'altro ora qui si fa vedere Boboli, no? Ora penso Tabia Esordio, se a Boboli.
Certo,
io ho giocato tanto lì a Boboli.
Certo.
Lì si fa vedere, era un'erba, cioè c'era una striscia di sabbia. Lì se non correvi per 50 minuti minuti, cioè non arrivavi a nessuna parte.
D'accordo, d'accordo al 100%.
Capito?
Certo.
Lì era veramente, tu vedevi veramente la Slesa, cioè la corriva la palla, corriva. Poi ci vuole meglio il io non te lo so dire se è meglio o meglio peggio.
Io
capito?
Purtroppo sì, perché come dicevi te tutti i giochi hanno un'evoluzione, esatto. Però diciamo che da noi non c'era regole, ma le regole venivano dettate dal campo, dagli uomini e dal esatto. valore delle persone.
Bravo,
per
esatto.
cui non c'era bisogno di regole, noi avevamo esatto. dei valori importanti e dopo la prima purtroppo rissa importante, dopo si giocava veramente il pallone
era
con
una
passaggi.
Anche quella.
Era, certo, esatto, erano esatto. tecniche esatto. e si faceva diciamo un gruppetto da una parte per poter passare esatto. da quell'altra. Erano un po' tecniche di quel gioco di allora.
Quindi se è arrivato Ciara, è arrivato Massimo e ha cambiato tutto praticamente nei Rossi.
No.
È arrivato lui ha costruito qualcosa di nuovo 13 anni fa, più o meno combacia con l'evoluzione, no?
Questo io lo dico, che è stata una fortuna avere un presidente come Massimo in quel momento lì, che non venendo dal mondo del calcio in costume è stato intelligentissimo a ascoltare, a vedere, a capire, a rispettare i tempi, i modi, i valori che ci sono, e quando ha capito tutto ha messo la sua esperienza e il suo modo gestionale, che è diverso da quello degli ex calcianti, per forza. E questa è stata una grande fortuna per Rossi. Io questo glielo dico sempre, anche se non mi paga, però.
Addirittura si paga.
Comunque, nella sua umiltà è stato veramente bravo, perché effettivamente ha ottenuto dei bei risultati.
No, Presidente, sì, allora. Sì, vi ringrazio per i complimenti. Ciara, siamo una persona squisita, è diventato un amico vero, un compagno d'avventura importantissima per me, che mi ha insegnato tanto del calcio storico, e quindi sicuramente quello che so sicuramente lo devo anche molto proprio a lui. Detto questo, chiaramente abbiamo cercato di fare qualcosa che ci potesse portare a dei risultati, che erano anni che non vedevamo, e quindi provare a cambiare qualcosa. Poi l'evoluzione nello sport in generale è cambiato, sono cambiati tanti fattori, e quindi anche mettere qualche regola è stato necessario, secondo il mio avviso, più per tutela dei calciatori.
Certo, sono d'accordo.
E quindi quelle poche regole che poi sicuramente abbiamo dibattuto insieme più ai calcianti, perché io ho sempre detto è inutile che venga io a cercare di mettere una regola, siete voi che scendete in campo e siete voi che sapete quello che potete rischiare. Io chiaramente devo tutelare comunque i ragazzi, al di là poi del gioco, e quindi questo è quello che abbiamo cercato di fare.
Non so se è aggiornata Gianluca questa, certo. 24 vittorie gli azzurri, 18 i bianchi e 10 i rossi, può darsi?
Sì.
E 2 verdi.
Sì.
Quindi insomma.
Allora, io volevo
4 degli ultimi 6 anni.
Sì, infatti, la cosa è questa, perché hanno fatto
quando ho smesso io praticamente. Perché, a parte
stavo
tutto
rispettoso.
Io volevo dire una cosa, perché è giusto quello che hai detto al 100%. Io non riesco a capire, scusate, io sono un po', come si diceva prima, la voce della verità di calcio storico. Allora, secondo me nel nuovo calcio storico andare sotto di 2 persone rischi di perdere la partita. Allora dico io, perché non vi siete messi d'accordo che la squalifica viene fatta e grave a fine partita, ma chi fa la scorrettezza rimanga in campo fino alla fine?
Credo sia regolamento nuovo.
Perché è fuori. Cioè, vengono esclusi dalla partita e naturalmente rimane in meno dopo. Però, cioè, secondo me ai nostri tempi si rimaneva tutti in campo, poi c'erano le squalifiche, c'era un... quando sono iniziate le squalifiche, diciamo, le davano dopo. Dimmi cosa ne pensi?
No, io penso, Gianluca, che quando intanto bisognerebbe non fare le scorrettezze, no? Quindi,
d'accordo al 100%.
Quindi sai, uno che magari viene da dietro, ti dà un cazzotto da dietro, lasciarlo in campo sapendo che tanto verrà buttato fuori per le immagini, potrebbe diventare ancora più pericoloso, perché lui sa che ne può fare ne può fare altri, perché tanto lo buttano fuori.
Sentiamo anche i pareri, però
lo potrebbe prendere anche dagli amici.
Sentiamo i pareri
perché poi dopo andiamo in fascia. Sentiamo i pareri di Renzo a brevi e poi chiudiamo con Alessandro Franceschi Ciara. Renzo, tu cosa ne pensi?
No, io sono d'accordo su quando c'è da buttare fuori, cioè quando uno ha fatto una scorrettezza con le regole come ora fate il calcio consumo, e devo uscire per conto mio, e devo uscire perché ovviamente poi è anche pericoloso, sarebbe anche pericoloso per lui, perché dopo ci sarebbe una caccia all'uomo.
Però ai tempi succedeva così,
certo.
No, non si tempi. Ascolta, ai nostri tempi, e Gianluca e anche il Ciara lo sa, la prima regola, diceva, del calcio storico è che la palla deve essere sempre in movimento, poi fate che voi volete. La prima regola era la palla doveva stare non mai ferma, e poi succedeva il fine mondo. Quello però è anche giusto che l'abbiano messa certe regole.
Certo. Massimo? Sì, no, infatti guarda, ti voglio approfittare di questa cosa che sto facendo notare anche agli arbitri, e magari Gianluca su questo mi può dire la sua, perché c'è questa mania di buttare la palla velocemente, soprattutto dopo la caccia, che non aspettano nemmeno che si cambi campo, e ripeto che da regolamento bisogna essere liberi,
sì,
capito? Dalle prese. E invece hanno questa mania, no, di tirare subito la palla, perché ovviamente quando no c'era degli scontri e c'era delle, diciamo, delle risse, sì, fra virgolette, palla, eccetera, buttando la palla si orientava l'attenzione sulla palla e si smetteva.
Ciara, sì, tu cosa ne pensi?
Allora, secondo me ogni tempo ha le sue regole. Io però cercherei di fare delle espulsioni mirate, perché quando uno fa e guardate, insomma, ce n'è ancora, malgrado tutte le regole che si possa aver messo, quando uno fa una scorrettezza da espulsione va buttato fuori, perché non solo lui restando in campo potrebbe avere la possibilità di farne altre, ma quello che l'ha subita, cioè le ingiusto due volte, la squadra lì subisce una scorrettezza e magari rimane un uomo meno, perché quello è tutto rotto. Quindi si rimarrebbe un uomo meno, in questo caso non la squadra che ha fatto la scorrettezza, ma quella che l'ha subita. Quindi mi sembra, insomma, un po'...
Sono punti di vista, poi comunque...
Posso intervenire, posso aggiungere una cosa?
Vai,
certo.
A me una cosa, velocemente, una cosa che non mi piace nella maniera più assoluta è vedere i capitani e gli alfieri e tutti gli allenatori che siano dentro il campo. Perché tante volte lì succede anche il fine mondo, non capisci nemmeno quello se gioca, si mette... No, per me il capitano della Fiere deve stare fermo in garitta come era all'epoca. Io ho fatto anche l'allenatore nel calcio storico. Io rischiavo di essere buttato fuori perché mi sono mosso dalla rega di fallo proprio contro Verdi un anno. Proprio con loro, Gianluca.
Sono d'accordo con te su questa cosa, Renzo, che almeno l'alfiere dovrebbe rimanere vicino alla garitta.
Esatto.
Il capitano, magari per entrare sedare. In mezzo, a sedare, a tranquillizzare un po' la squadra, si potrebbe muovere fino oltre la linea della difesa, ma non troppo, diciamo, secondo me. Però sono d'accordo. Però ti volevo dire una cosa, Renzo, ora mi è venuta a mente.
Sì.
Quando negli anni antichi, dove giocava tuo padre, giocavano di notte. E prima di giocare veniva fatto il buio e poi partiva la partita.
Ecco perché si chiamava buio.
Picchiava tutti.
No, veniva fatto il Sant'Antonio.
Capito, è vero.
Le luci, c'era
una volta c'è stato, è successo.
È successo, è stato così. Comunque un abbraccio grande, grazie, sono d'accordo con te.
Grazie a Renzo Brevi. Ciao Renzo, a presto.
Ciao Renzo.
Ciara, allora te ci dai un tuo giudizio su questo, come andrà a finire questo torneo? Siete i favoriti?
No, favoriti è una parola che mi piace sentire dire. Siamo una squadra che può arrivare a giocarsela fino in fondo con tutti, questo sicuramente. E la prima partita, sappiamo tutti, è da 4 anni che ci si giocano io e loro, quindi le percentuali sono 50-50.
Poi, d'accordo, Presidente?
Sì, certo. Se
fosse un campionato, si potrei dire anche che sarebbe diverso, secondo il mio punto di vista. Ma una partita secca di 50 minuti, basta tu ne sbagli 15, è già compromesso tutto. Quindi non ci può essere una certezza. Cioè, ecco, io veramente ci avessi un euro da scommettere
dove lo l'anno scorso cuore,
ma non sicuramente per guadagnare, ecco.
benissimo, grazie Alessandro Franceschi. Ciara, poi in privato tu mi direi che vuol dire, oppure me lo vuol dire da Massimo.
Ciao Ale,
ciao. Allora, noi ci fermiamo pochi istanti, poi torneremo. Viva Fiorenza, ancora ospiti di parte rossa. Poi dopo parleremo anche della storia, un po' del calcio costume, perché non è detto che tutti sappiano come è nato e soprattutto come si gioca anche. Quindi noi ci fermiamo, rimanete con noi, anche perché chi cambia canale è noi Juventino.
Radio Firenze Viola.
È come
Radio Firenze Viola.
Ciao ragazzi, ciao Gianluca, stasera so che a Roma c'è una partita di calcio minore, ma c'è il Viola, quindi calcio minore io non lo guardo, ascolto voi invece, vi mando un bacione, Paolino da New York, sempre
grande, Paolino,
Forza Verdi e Forza Fiorenza.
Grande Paolino, siamo ritornati in diretta, naturalmente Radio Firenze Viola, ci potete vedere anche naturalmente sul canale 92, ci potete ascoltare in ogni luogo e in teoria anche da Marte, perché insomma il segnale arriva anche lassù, quindi ci potrebbero anche seguire dalle stazioni spaziali. Ma ci sia anche uno non ha visto il calcio storio. Allora 348 75 13 933 per mandare i vostri messaggi scritti e audio, e 055 77 111 71 per chiamarci. Ma noi siamo in collegamento con altri due personaggi straordinari. Uno è Luca Borselli, che io ho avuto l'onore anche di avere con me al lavoro, e che era già un bel pugilotto, era già un bel pugilotto, era uno di quelli la mattina quando veniva al lavoro a che volta ci va, che tagliettino, sì, ma nulla di quell'altro, gli è andato anche tappeto. Ciao Luca.
Ciao. Buonasera a tutti.
E
ciao,
poi dall'altra parte c'è Petragaldo, che però il suo vero nome è
Cieco.
Il Cieco. Ma perché, scusa, ti chiamano il Cieco?
Perché non guardo faccia a nessuno.
Bellissima.
Non me ne a mangiare,
Due pilastri.
Ciao a tutti, ciao Gianluca, ciao Matti.
Ciao.
Sono soprannome di metà da bambino a Firenze, cioè voglio occhiali elementari. Qualcuno mi disse Cieco e mi è rimasto quello.
Ma che fine ha fatto quello che ha detto Cieco?
No, non me lo ricordo nemmeno chi era. Però siamo a Firenze, queste cose sono normale, dai, ognuno di noi ha un soprannome, è anche bello avere un soprannome.
Senti, io prima, poi lo chiedo anche a Luca, però ho chiesto a Ciara come, qual è il ruolo più difficile da costruire, perché
Volevo intervenire, scusa, ti disturbo. Capitano e alfiere De Rossi.
Sì, capitano e alfiere De Rossi, ma ha fatto bene a sottolinearlo, perché me ne ha proprio passato di mente. Non è che lo nascondo, me ne ha proprio passato di mente, ma sai, a 62 anni ci sta ogni tanto di perdere. E no, dicevo, i ruoli più difficili da costruire, se ci sono dei ruoli difficili da costruire nel calcio in costume, perché ricordiamoci sono 4 datori indietro, che sarebbero i portieri, 3 datori innanzi, che sarebbero i terzini. Sto guardando Gianluca Lapi, che annuisce, quindi sì. Poi ci sono quattro sconciatori più uno centrale e poi 15 innanzi. Ecco, di questi, chi è il più difficile di ruoli da costruire?
Ma vado io?
Sì, e poi Luca.
Ma senti, allora, per come si è evoluto il calcio storico ora, quindi c'è bisogno più che di un giocatore singolo, di un gruppo che possa far sì che qualsiasi giocatore singolo possa rendere al massimo durante la partita. Quindi io penso che bisogna lavorare tanto sul gruppo e amalgamare il più possibile i ragazzi per far sì che si possa rendere più facile qualsiasi movimento di un giocatore singolo. Perché costruire un giocatore singolo non è possibile in un gioco dove ci sono 27 persone.
Poi importante. Massi, scusami se ti interrompo, sì. Ormai questo schieramento mi sembra che non esista più, è da dire anche questo, no? È cambiato tutto nel nuovo calcio storico.
È cambiato tutto, si è evoluto completamente come tutti gli sport e ora c'è più tattica, piazzi la squadra anche in base al tipo d'avversario che c'hai. Possiamo dire, cioè, certo. Non è che ti presenti sempre alla stessa maniera. Poi, come tu sai meglio di me, la prima partita c'è a disposizione tutti, la seconda partita ti manca sempre gente perché c'è lo squalificato, perché c'è l'infortunato, certo. Quindi cerchi di adeguarti alle persone che hai e di rimettere comunque una squadra che sicuramente non sarà uguale alla prima, certo. O viceversa.
Luca, invece a te tocca il compito, se non sbaglio, no? Anche di costruire invece quelli che dovranno andare, gli sconciatori, quelli che devono andare in mezzo al campo a prenderle, a darle.
Ma io in pratica faccio l'alfiere, quindi ormai prima ci poteva avere qui il compito, ora ritorno a quello che diceva giustamente Gianluca, sì, è vero, il calcio storico purtroppo è cambiato e quindi purtroppo ora 27 giocatori devono essere usati a tutto, in pratica non c'è più quello che fa cazzotti e basta, ma quello che fa cazzotti deve saper giocare, deve saper placcare, uguale al difensore, che anche il difensore deve saper fare tutto, sia portare la palla che placcare, che fare, insomma, che fronteggiarsi. Quindi ormai è diventata una cosa complessa, insomma, il calcio storico, quindi purtroppo 27 uomini, 27 usili a tutti, è diventato molto più professionale a come era prima, insomma.
Ma gli allenamenti sono sempre, durano sempre il solito tempo o durano di più?
Cosa?
Gli allenamenti? Perché prima mi ricordo quando si lavorava insieme, mi ricordo gli ultimi 3 mesi più o meno, cominciavi ad allenarti, e ora mi dicono che insomma a gennaio già si comincia a fare qualcosa.
No, si ritrova tutto l'anno ormai.
Sì, ma ormai sai, allora, ormai il ritrovarsi sono le palestre, la palestra è pugilato, quindi meno male, sono tutti ritrovi per amalgamare tutti i ragazzi e cercare di fare gruppo, capito? Poi è chiaro che sono ragazzi giovani, quindi sicuramente la sera si ritrovano, vanno a mangiare la pizza, escano, quindi tutto l'anno cercano di amalgamarsi, insomma, in un gruppo completo, capito?
Ecco, hai toccato un aspetto, Luca, e anche Massimo lo chiedo, e anche al Presidente. La cosa bella di queste palestre, perché praticamente ogni colore ha la sua palestra, dove c'è il campo c'è la palestra. E sembra, cioè sì, vanno a allenarsi, no, ma c'è anche all'interno, come posso dire, un messaggio per cercare anche di tirar via da determinate situazioni pericolose tanti ragazzi. Luca?
Ma certo, sì, sicuramente, il sociale penso che facci bene a tutti, lo sport è chiaro che è una parte di vita per cercare di avere un'educazione in tutto, capito? Quindi lo sport è un'educazione, quindi è chiaro che facendo sport levi i ragazzi dalla strada e cerchi di dargli un insegnamento educativo, e così lo devono riportare anche nel calcio storico. Poi è chiaro, il calcio storico è una cosa che uno c'ha dentro, capito? E quindi
te ce l'hai
ma non credere,
ma tutti, che, ma tutti quelli che secondo me c'è una calcio storico.
Allora ecco, quello che c'è da dire, nell'odierno calcio storico vedo più cavalieri di prima, diciamo che c'era un pochino più di astio fra colori, ora vedo che qualsiasi colore si dà da fare per aiutare chi sta peggio, chi, diciamo, associazioni importanti, cioè tutti i colori danno il loro contributo a, a questa cosa della beneficenza. Questa è veramente una cosa importante, perché sia per persone che hanno problemi, che stanno peggio di noi, far vedere che gli sono accanto, questa è una cosa bellissima. E vedo che tutte e quattro colori si danno da fare per questa cosa qui.
E la cosa più bella,
che prima non c'era. Ora, diciamo, con le sedi, con le nuove strutture, stanno più diventando i veri cavalieri di
Firenze.
E
l'associazione 50 minuti è certo, praticamente il fulcro di tutto questo. Massimiliano Petragallo, sì, detto ciò. Allora,
volevo finire il discorso. Gianluca ha detto bene, ha detto una cosa giusta. E mi allaccio a quello che ha detto, perché prima di essere di un quartiere siamo tutti fiorentini.
Bello, bravo.
Quindi
bravo, bello,
questo bello, fa sì che si possa realizzare determinate cose. C'è ragione Gianluca.
Cioè, il presidente annuisce e praticamente è in brodo di giuggiole, perché no, sente i suoi ragazzi e si rende conto, insomma, ha dato qualcosa di importante.
Ma guarda, ma come diceva giustamente Gianluca, un po' tutti, e anche nei rapporti tra di noi è cambiato tanto. Io quando ho incominciato, cioè, che noi quattro presidenti o quattro colori si sedessero a un tavolo non esisteva,
È difficilissimo,
difficilissimo. Certo. Invece ora, insomma, ci si trova, ci si scava, poi ci si confronta, capito? Però poi ci si unisce anche insieme per farsi forza e per far sì che la manifestazione comunque cresca. E infatti anche sotto questo aspetto, al di là del gioco nel specifico, proprio la manifestazione è molto cresciuta, ha tanta visibilità, riceviamo in continuazione chiamate da tutte le parti del mondo per venire a vedere, per venire a fare servizi, per venire, cioè, e quindi questo ci fa capire.
È stato fatto uno speciale su Netflix,
sì,
visto, ha avuto visualizzazioni, me lo disse Gianni Bertoli, sì, detto Gig, mi disse visualizzazioni a numeri incredibili.
Ora voglio fare una serie.
Appunto.
Voglio fare una serie televisiva.
Insomma, mi sembrerebbe interessante. Allora, io ringrazio Luca Borselli. Ciao Luca.
Grazie tanto.
Ciao Luca.
Ciao Luca. Grazie. Ciao.
E naturalmente ciao, anche a Massimiliano Petragallo, stando lì a prepararsi, a dare. Salutami Tiziano, Massimiliano, perché Tizianino mi manca sempre messaggi in TV quando c'è la partita alla Fiorentina. E io lo saluto Tiziano, perché sinceramente è un personaggio straordinario. Insomma, fa parte dei Rossi.
Il discorso di prima, che facciamo del bene. Bravo. Ebbene, la Palestra serve anche a questo, quindi.
Ed è quello che Viva Fiorenza vuol fare passare in queste trasmissioni che faremo, in queste puntate, che il calcio storico, che qualcuno vede in maniera un po' distaccata, no, guarda, no, è proprio sbagliato.
Noi abbiamo una responsabilità, esatto, come personaggi che comunque guidano un po' i colori e che ormai hanno un po' di anni di esperienza, e la nostra responsabilità è di trasmettere questa tradizione nel modo come l'abbiamo vissuta noi. Quindi, cioè, senza smaturarla, esistono delle leggi non scritte e vanno rispettate. Quando vai oltre queste leggi non scritte da uomini, come dice Gianluca, la cosa non diventa più bella. Quindi, secondo me, noi abbiamo un compito molto importante. Dobbiamo trasmettere i valori giusti.
Grande Massi, allora, è vero, bravissimo, è vero. Dovete dare valori importanti, perché noi siamo l'ultima generazione di cavalieri veri. Per questo, questa è la cosa importante.
A volte quando si parla di televisioni, di cose, a volte a me mi fa un po' paura, perché quando subentra determinati personaggi, determinati soldi,
si rischia di rovinare un qualcosa, sì, e invece è molto più profondo.
Il calcio storico è bello perché è così: nessuno prende soldi, tutti lo fanno per il cuore, lo devono fare per il cuore e per la passione.
Anche ognuno perché è Massimo,
una palestra per crescere i ragazzi in un determinato modo.
Infatti, Massimo, scusami se ti interrompo, ma volevo far notare che alla fine televisioni, cose, se si dà solo la partita, le persone non si rendono conto della storia vera che c'è dietro, perché noi siamo gli ultimi cavalieri, perché è una realtà che va messa prima della partita. Noi fiorentini siamo gli unici al mondo, si riesce riesce a ridere a un funerale. Noi siamo stati a pace con la fame, distrutti, abbiamo giocato sull'anno ghiacciato contro uno degli eserciti più potenti del mondo. È questo che la gente dovrebbe capire sulla violenza dentro alla partita del calcio.
Che va spiegato, poi lo spiegheremo comunque, Massimiliano, da cosa deriva. Cioè, non è che una mattina si sveglia, via, oggi ci gioca a caso costume, no. Cioè, una storia è parte, la sferomachia è parte addirittura.
Secondo me manca questo sulle televisioni: dare solo la partita non dà il significato reale di ciò che facciamo noi.
Lo dice a uno che quando si iniziò, giustamente, con Boris Mugnai e tutta RTV 38, si parte prima del corteo che arrivi, perché bisogna spiegare cos'è il calcio in costume. Puntualmente ogni puntata si rispiegava, magari più velocemente, più rapidamente, però doveva sapere perché questa gente entrava in campo e succedeva quello che succedeva. E quindi magari dopo uno sa la storia e dice: ah, ecco, allora basta.
Non sono grudi, uccidendo di grudi.
Massimiliano, grazie, a presto.
Un abbraccio.
Grazie a Massimiliano Petragallo. Allora, io sto aspettando il video, però ancora me l'hanno mandato, ragazzi. Di Verdi
saranno a mangiare bene,
sono lì a mangiare. 400 persone credo in piazza San
Roberto,
Giovanni,
quando fa le cose le fa il grande.
E dicevamo appunto velocemente perché c'è questo atteggiamento in campo, perché il calcio in costume nasce dalla sferomachia e poi con l'arpastum, cioè dagli antichi greci, dalle truppe degli antichi greci e poi dalle truppe romane, serviva per tenersi in forma. Ora, lo spiegavo stamattina a mia figlia e le dicevo: guarda, ma perché si picchiano? Perché se te tu vai a combattere su un campo di battaglia negli anni, in quegli anni lì, insomma, tra romani, non è che tu ti facevi le carezzine. Quindi evidentemente in qualche maniera dovevo mantenere alto il mio livello di attenzione, di prontezza, di forza, e quello voleva dire avere il contatto fisico. Loro si divertivano.
Ma infatti ti dirò che addirittura i gladiatori facevano questo gioco. Sì. I gladiatori dovevano stare sulla sabbia per allenarsi e portare questa palla dalla parte opposta, dove però non c'era uno, ce n'era tre o quattro, doveva passare tre o quattro uomini, per cui è un allenamento anche dei gladiatori.
Esatto. E siccome i gladiatori si vanno nella storia, non so se abbiamo un qualche cosina dedicata alla storia. Eccolo qua, abbiamo il nostro Luca Giannelli. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
La Scramasax, dove si trova la Scramasax? Perché poi tutti i libri che noi si legge sul calcio storico, su Firenze e quant'altro, li ha fatti lui praticamente. Dov'è, in via?
Siamo in via Guglielmo Pepe, proprio alle cure, in un quartiere, in un rione popolarissimo. Io sono anche orgoglioso, le cure, insomma, anche quello non sono i quartieri storici, non sono i rioni storici, però le cure è un qualcosa di unico.
Anch'io sono delle cure, lo sai, vero? Sono di nascita.
Io ci avrò un mantra che manderò sempre di continuo quando... Mi innamoro tre volte voli da lui, che c'ha il campo schierato bello con i 530 figuranti come si schierano al saluto finale o
saluto alla voce,
saluto alla voce, voce. Esatto.
Io fra l'altro approfitto per salutare tanti grandi Gianluca, ma
grazie a te, un abbraccio.
Il presidente, che spero che l'abbia apprezzato, io sono quella persona che gli ha regalato quelle quattro miniature con i quattro calciati al Palagio, alla festa degli auguri, perché pensavo proprio di fare una cosa bella, e in questo caso al colore che ha vinto, ma siccome bene o male il calcio storico rappresenta tutta Firenze, io ho voluto fare i quattro calcianti con le quattro livree.
È vero, è bellissimo, una cosa bellissima. Che
tanto amore lui,
La tengo come un grande trofeo lì in studio da me. Così tutti i miei clienti e tutte le persone che vengono a trovarmi fanno sempre una sosta lì a vedere: ma questo cos'è? Ma chi l'ha fatto? È bellissimo.
Senti, a proposito di quattro, abbiamo quattro minuti per iniziare da questa puntata, da oggi, diciamo, di Viva Firenze, un po' la storia del calcio in costume. Sono passate delle immagini, già stanno andando, a te commentarle.
Ma sì, allora l'antichità, perché appunto non siamo soltanto le origini del calcio fiorentino nel Medioevo, nel Rinascimento, ma il calcio si giocava proprio nelle grandi civiltà, addirittura nell'antica Grecia si giocava la sferomachia. Bene o male il gioco con la palla è una cosa antichissima, e come il preparatissimo Gianluca aveva anticipato, poi nell'antica Roma si giocava l'arpastum, no? Questo gioco abbastanza anche forte, virile, lo giocavano i gladiatori, i legionari, i militi dell'esercito
arpastum
romano.
Che voleva dire strappare la palla, giusto?
Strappare a forza la palla, e in un terreno già quasi sempre sabbioso, delimitato, quindi in una forma rettangolare. La palla è un qualche cosa di, anche qui giochiamo un po' sul romanticismo, si parla di palla fatta di stracci, di lana, di paglia, di ricoperta da una pelle morbida e cucita.
Pelle di pollo, dicevano.
un qualcosa veramente di particolare, e questo ci lega sempre di più al fatto che poi Firenze nel 59 avanti Cristo, fondata proprio colonia da dei legionari romani voluti, mandati proprio da Giulio Cesare, sicuramente nella nostra pianta, nella nostra città romana, costruita sul famoso Decumano e Cardo, no? Il cuore di Firenze.
Ecco, lo vediamo adesso.
Era Piazza della Repubblica, l'ombelico proprio della città, dove si incrociavano proprio il Decumano e il Cardo dal nord a sud, quindi l'attuale via Roma, Calimala, Por Santa Maria, il Decumano est-ovest, l'attuale, sto parlando della toponomastica ovviamente moderna, Speziali Strozzi. Ecco, sicuramente in quella Firenze lì, in quella Firenze appunto che racchiudeva l'attuale cattedrale, l'attuale piazza della Signoria, l'attuale via Tornabuoni, l'attuale via del Proconsolo, dove passavano le mura romane, sì, si sarà giocato. E quindi in questa sorta di macchina del tempo pensiamo che nella Firenze romana, nella nostra Florenzia, città del fiore, si giocava l'arpastum e si giocava questo gioco potente e appunto
rude,
virile, rude. E che poi nella prossima incontro invece parleremo che questa eredità, che si è trasformata poi sicuramente nell'alto medioevo, nei secoli VII, VIII, IX, si arriva al medioevo e da lì comincia una storia bellissima e ci porta fino al Rinascimento, certo, ai grandi giocatori, certo, ai nobili fiorentini, i cavalieri, certo, come li chiama
anche
Gianluca.
Anche i papi, certo.
Anche
Clemente VII e Leone X, tutti e due figli,
lì,
uno di Lorenzo e uno di Giuliano de' Medici.
Senti là, ti fa concorrenza, okay.
Gianluca, grande giocatore, grande fiorentino e grande anche appassionato, e quindi non si può essere appassionati di una cosa e non conoscere la storia.
Andiamo la settimana prossima, allora, va bene?
Sì, vi saluto e vi ringrazio.
Grazie a Luca Giannelli, Scrama Sax Edizioni. E tra l'altro tutte le immagini avete visto, ce l'ha mandate lui, ci sono delle foto veramente molto belle, anche storiche. Allora, siamo arrivati in fondo, caro Massimo, presidente arcidiacono dei Rossi, insomma te fai il petto gonfio,
sono uno sportivo e quindi da sportivo si rispetta sempre l'avversario, sono tutte partite, queste sono tutte finali, quindi può cambiare tutto con un episodio.
Allora, a Pasqua vincano tutte e quattro. Cioè, che quest'anno si vince noi,
cominciamo con la Fiorentina, vince sempre.
A giugno si deve vedere realmente chi vincerà.
Bravo. Quindi, certo, noi ci proviamo a mettere tutto quello che abbiamo nelle nostre corde, e poi chi vince si vedrà.
Quello succederà il 24 di giugno per San Giovanni. Siamo arrivati in fondo a questo appuntamento, presidente, se poi puoi tornare.
Oh, quando volete, quando proprio in virtù di quello che dicevo prima, quando si parla di calcio storico, quando si vuol cercare di riaccendere i riflettori, di parlare, di fare diciamo un po' di pubblicità a questa bellissima bellissima
manifestazione.
Io sono il primo.
Non basta mai il tempo.
Bravo. Non basta, esatto. Sì. Bisogna sentire Pasquinucci se ci dà una mezz'ora in più. Allora, siamo arrivati in fondo. Ringrazio Marco Torelli che ha guidato mirabilmente la regia. Noi, come ogni puntata, chiudiamo così. L'appuntamento settimana prossima.